Bene, il messaggio di questa mattina si intitola Le condizioni per dimorare nel Signore. Leggiamo nell'Evangelo di Luca al capitolo 6, Evangelo di Luca capitolo 6, versetto 20. Evangelo di Luca, capitolo 6, versetto 20. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi avranno odiati e quando vi avranno sbanditi d'infra loro e vi avranno vituperati ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio per cagione del figliuol dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di letizia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, poiché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Ma guai a voi, o ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete satolli, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti». Amen. Ecco, questa è una parte del discorso che il Signore Gesù ha fatto sul sermone sulla montagna, ma io vorrei proprio considerare alcuni aspetti di queste verità che il Signore sottopone alla nostra attenzione, perché mi sembra proprio di poter dire che il cuore beato è quello che non trova in sé e attorno a sé quello che cerca. Perché siccome noi siamo opera di Dio, c'è un bisogno, c'è un desiderio nel nostro cuore che ha esattamente le dimensioni, la forma, i contenuti di Dio. Questo bisogno è vivo, è reale tutti i giorni della nostra vita. Però solo il Signore lo può soddisfare. Quindi se noi troviamo qualcosa in questo mondo che si sostituisce al Signore, quel qualcosa, e questa nostra accettazione di quella cosa che si sostituisce al Signore, questo è un peccato che ci priva delle benedizioni del Signore. Allora, qui il Signore dice: beati i poveri. Parola, dice in Matteo, beati i poveri in spirito. Cioè, beati coloro che non hanno ricchezze interiori, non hanno virtù morali alle quali poter attingere per poter vivere la loro vita, per poter essere sostenuti in tutte le scelte, in tutte le opere della loro vita. Beati i poveri. In realtà, causa il peccato, tutti noi pensiamo di essere un concentrato di ricchezza morale, di ricchezza di virtù, di ricchezza di conoscenza, mille ricchezze. E vedete, a poco serve quello che diciamo, perché l'uomo guarda l'apparenza, ma Dio riguarda il cuore. E se in realtà nel nostro cuore, intimamente, ci sentiamo ricchi, il nostro cuore non è beato. Noi perdiamo la benedizione del Signore. Perché qui Gesù sta dicendo: io dico che sono beati i poveri. Poco importa quello che diciamo e poco importa come ci manifestiamo, le parole che utilizziamo. Quelle possono andare bene per gli uomini, ma in realtà quando stiamo nella nostra cameretta, nella nostra intimità col Signore, il Signore sa benissimo cosa pensiamo di noi stessi e sa benissimo quello che la sua parola è riuscita ad operare sulla tavola del nostro cuore. Questo è quello che veramente ha valore agli occhi di Dio, quello che la parola intimamente è riuscita ad operare sulla tavola dei nostri cuori. Questo è quello che conta. spegniamo il telefono, grazie. Il Signore sa che noi siamo poveri, il problema è che noi non lo sappiamo. Il Signore sa che noi siamo poveri, deve riuscire a convincerci, mediante la sua parola, mediante l'azione dello Spirito, che siamo veramente poveri e bisognosi. Perché noi, ripeto, per natura, e quindi non dobbiamo fare sforzi particolari per promuovere noi stessi o per autopromuoverci, perché siamo un concentrato di orgoglio e di presunzione. È tutto falso, perché il diavolo è padre della menzogna, dice in Giovanni capitolo 8, e quando noi pensiamo di essere qualcosa o qualcuno siamo dei falsi, ingannati e raggirati, bugiardi, perché abbiamo attinto dal padre della bugia, della menzogna, che è il maligno. Ma se noi siamo soliti avere comunione e camminare col Signore, il Signore non mancherà nella sua benignità di impartirci quella benedizione di cui noi abbiamo un fondamentale, sostanziale bisogno, di vedere in realtà chi siamo. Fin tanto che non arriviamo a vedere chi siamo e poi senza reticenza confessare il nostro stato di miseria, di povertà, fin tanto che non arriviamo a quel punto, non ci può essere benedizione. Per questo questa beatitudine, che nasconde in sé una ricchezza, un dono, una prosperità, è nostra sola condizione, veramente, che lo Spirito di Dio, brandendo la spada che è la parola di Dio, ci convinca intimamente del nostro stato di bisogno, di povertà totale. Quando l'apostolo Paolo parla del suo ministero, dice: non già io, ma la grazia di Dio. E questa grazia non è una dottrina, ma è una verità. Dio che equipaggia, che dota, che benedice l'anima povera, bisognosa, affamata. Poi dice: beati gli affamati, beati voi, dice, che ora avete fame. E questo fatto è importante, dicendo che ora avete fame, sta dicendo che ora, in questo tempo, non quello che verrà. Noi normalmente siamo sempre sbilanciati e proiettati nel futuro. No, ora, beati voi che ora avete fame. Fame di cosa? Fame di nutrimento celeste. Fame di cibo che viene da Dio. Perché la nostra anima è una creazione di Dio. E non c'è nutrimento terrestre, atto, capace di soddisfare i bisogni dell'anima, che solo Dio può soddisfare. E noi dobbiamo sapere che come il corpo esige tutti i giorni il proprio nutrimento, la nostra anima è affamata. Allora mi viene da dire: da quanto tempo non la nutriamo più? Con un cibo, ma un cibo buono, abbondante, che possa veramente saziare l'anima e i bisogni più reconditi, più intimi, più profondi dell'anima. Allora, beati voi che avete fame, perché sarete saziati. La fame, guardate, rimane per tutta la vita. Anche se noi speriamo di trovare in questo mondo qualche forma di nutrimento, qualche cibo che possa saziarci, non lo troveremo mai, né nella casa del mulino bianco, né in altre situazioni che noi reputiamo essere idilliache e capaci di rispondere appieno ai nostri bisogni, negli affetti. Non la troveremo mai, e se la troviamo, quel giorno è un giorno disgraziato. Beato il cuore affamato. Beati voi che ora piangete, perché riderete. E questo non è il sorriso del mondo, della battuta, delle stupidità, delle facezie scurrili. È il sorriso dello Spirito di Dio. Nel cielo penso ci saranno dei sorrisi che saranno sorrisi gloriosi. E già ora, quando noi sorridiamo per lo Spirito Santo, portiamo benedizione, perché c'è un modo di sorridere, di essere allegri, che è l'allegrezza di Dio, di cui noi abbiamo un estremo bisogno. Perché sapete, la nostra anima è oppressa da tristezza mortale, come disse il Signore, a causa del peccato. L'oppressione che il Signore realizzò davanti alla croce è il nostro stato di oppressione naturale. Quello che nei primi del Novecento veniva chiamato il male di vivere da alcuni scrittori, quel male lì ci caratterizza. Beati voi che ora piangete una tristezza secondo Dio, una tristezza per la vostra condizione di peccato, una tristezza e un cordoglio per il mondo nel quale vivete, che non conosce Dio, che è estraneo alle ricchezze, ai tesori, alle consolazioni che vengono da parte del Signore. Beati voi, beato colui che non trova vita in questo mondo e che cerca la vita di Dio, la vita celeste. Beati voi, dice, quando gli uomini vi avranno odiati, vituperati e ripudiato il vostro nome come malvagio. Rallegratevi, perché il vostro premio è grande nei cieli. In Prima Pietro capitolo 4 versetto 16 è scritto: se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome. Però dice anche: nessuno di voi patisca come malfattore. Allora dice: saltate di letizia quando questo dovesse avvenire, quando a cagione del mio nome voi sarete odiati e il vostro nome sarà bandito come di creature malvagie. Rallegratevi nel Signore. Filippesi dice, capitolo 4, da capo dico: rallegratevi. E il problema è che noi spesso non ci rallegriamo perché consideriamo la nostra miseria invece di contemplare il Signore, consideriamo noi. E quindi la contemplazione di noi stessi, delle nostre miserie, non ci permette di poter progredire e di poter lodare il Signore. Bisogna tagliare il cordone e andare al Signore. Ma vediamo ora quali sono i nemici del cuore. Guai a voi, proseguirà il Signore Gesù, dicendo: guai a voi, o ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Qui c'è un elemento distintivo, significativo, che riguarda questo aspetto. Qui dice: guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Ricchi di apprezzamento, ricchi di soddisfazione, ricchi di affetti terreni, ricchi di sicurezza terrena. Abbiamo detto che la nostra anima va costantemente alla ricerca di beni per potersi nutrire, per potersene nutrire e per poter riempire la propria vita di beni e di benignità. Guai a voi, dice, perché avete già trovato la vostra consolazione. E questo fatto è importante: lo Spirito Santo non riempirà un'anima che ha già trovato il proprio nutrimento, cioè la propria consolazione. E guardate, non sto parlando di cose malvagie, consolazione dell'affetto di una moglie, di un marito, dei figli, la consolazione della propria posizione, della propria condizione sociale, la soddisfazione e l'allegrezza derivante dalla coltivare taluni hobby o talune libertà. Qualche volta ho sentito dire: io voglio essere libero di fare quel che voglio. Quella è la tua consolazione, quella libertà, ad esempio. Ma il servo, per amore, diceva, io, quando gli si forava l'orecchio, no? Nell'Antico Testamento, faceva questa dichiarazione: io non voglio essere libero, ma io voglio servire il mio padrone, perché lui mi ama e io lo amo. Questo fatto è veramente importante. Un figlio di Dio è ben felice di non essere libero e di non lasciare che la propria carne a briglie sciolte possa liberamente guidarlo nella via della perdizione e della miseria, ma è ben felice di porsi al riparo della guida, della sovranità, della signoria di Gesù Cristo, che egli ama e che intende servire. Allora, se noi abbiamo già la nostra consolazione terrena, di qualunque entità essa sia, sia nel campo affettivo o nel campo materiale, lo Spirito Santo, che è il Consolatore, non ci può consolare, Perché lo Spirito Santo, dice il Signore, che io manderò, egli vi guiderà. Egli è colui che consola. Ma perché consola? Perché abbiamo già detto, la nostra anima è naturalmente afflitta. C'era Pirandello che diceva: possiamo sfuggire a questa afflizione attingendo, molti oggi lo fanno, a una sorta di follia, di pazzia. Oggi si dice: non bisogna essere troppo, corre un po' di follia per evadere, per fuggire, no? Allora, la pazzia veniva reputata una possibilità per non rimanere schiacciati dal peso della propria nullità, del proprio peccato e delle proprie miserie. Allora, noi, se abbiamo già una consolazione di ordine terreno, ci viene preclusa la consolazione celeste. E non sto dicendo che uno non si deve sposare, che non deve avere figli, che non deve lavorare, che non deve... No, non è questo il punto. Non sono le cose il male. Il male è qua, è il nostro cuore, che fa di quelle cose, le sostituisce a Dio, che fa di quelle cose la fonte primaria della vita e della consolazione. E ancora qui, poco importa quello che diciamo, il Signore non guarda l'apparenza, ma guarda in realtà allo stato del nostro cuore. Sa in realtà, intimamente, da cosa traiamo maggiormente godimento. E scusate, parlo di godimento, parlo di gioia. Sa intimamente. Sapete quando uno fissa un appuntamento che per lui è importante, ad esempio con la persona amata, no? Quella giornata. Magari prima ha altri impegni, deve vedere altre persone, però guarda continuamente l'orologio, dice, perché c'è solo un appuntamento in realtà che fa vibrare quel cuore, eh? È l'appuntamento a quell'orario, no? Allora, le ore scorrono e con le ore scorrono anche gli impegni di carattere personale, con chi che sia, ma in realtà il cuore pulsa per quel momento. Ecco, noi sappiamo in realtà cosa fa vibrare e cosa rende la nostra vita e i nostri giorni degni di essere vissuti. Noi lo sappiamo e il Signore lo sa. Allora, senza bleffare, andiamo a Lui e gli diciamo: Signore, dal punto in cui siamo arrivati, proseguiamo il cammino. Filippesi, no? E gli diciamo: Signore, io ho bisogno di te, l'anima mia ha sete e ha fame di te, voglio che tu sia la mia consolazione e che tu sia la mia sola gioia. Perché il Consolatore, lo Spirito Santo, che io vi manderò, dice, testimonierà di me da parte del Padre. E poiché i ricchi hanno già la loro consolazione, non possono ricevere la consolazione dello Spirito Santo. E guardate, alla Chiesa del Settimo Tempo, che a detta di molti studiosi della parola di Dio è la Chiesa degli ultimi tempi, quindi siamo noi, il Signore, l'angelo, dice questo alla Chiesa, al capitolo 3 di Apocalisse, versetto 17: poiché tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, ma dice, tu non sai che tu sei infelice, miserabile, povero, cieco e nudo, io ti consiglio di comprare da me. Ma vedete, in realtà, colui che è ricco non può comprare dal Signore, perché Isaia 55 dice che per poter comprare dal Signore bisogna non aver denaro e bisogna comprare senza pagare. Allora, se uno è ricco non può comprare dal Signore. Dice, o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Venite, dice, comperate, ma senza denaro, senza pagare vino, latte e cibi succulenti. Quando noi siamo ricchi, ci è preclusa la possibilità di poter acquistare i beni e le ricchezze di Dio. Perché quella ricchezza rappresenta un ostacolo, quella consolazione terrena, quel nostro essere abbarbicati a quel lobby, a quella cosa da cui traiamo piacere, diventa la fonte di ostacolo che ci impedisce di ricevere la ricchezza celeste. E il Signore dice, fatevi tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Questo ancora è un aspetto fondamentale. Non sto parlando di aspetti comportamentali, sto parlando di quello che noi intimamente siamo davanti a Dio. Poiché tu dici io sono ricco, ma un bravo credente non dirà mai io sono ricco. Sì, ma togliamo quello che diciamo e pensiamo in realtà quello che pensiamo di noi stessi. Poco conta quello che diciamo, conta quello che siamo intimamente. E se noi pensiamo di essere ricchi di qualità, di sensibilità, di dolcezza, di bontà, sapete quante cadute per terra, molto più di Paolo, che da cavallo che ha baciato il suolo, il Signore ci deve far fare perché ci rendiamo conto in realtà di chi siamo e voliamo bassi, ma molto bassi. Perché Giovanni Battista ha detto bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Allora, poiché tu dici io sono ricco e mi sono anche arricchito, cioè ce l'ho messa tutta per essere una brava persona, capace, educato, mica come quei bifolchi, ma educato. I farisei erano così, no? I farisei guardavano solo l'apparenza, per questo Gesù li chiama sepolcri imbiancati, perché dentro sono pieni di ossa, e il Signore guarda dentro il sepolcro, non fuori, ma fuori la lapide è bella lucida. E allora il Signore desidera arricchirci, desidera darci dei cibi celesti, la cui bontà è sconosciuta sulla terra, le cui delizie gli uomini non conoscono. Ma questi cibi, questo nutrimento è per coloro che si avvicinano a Lui rispondendo positivamente a queste caratteristiche di povertà, di bisogno. Lo Spirito Santo, dice il Consolatore, testimonierà di me. Questo è il primo intoppo per l'uomo ricco, perché dice io voglio parlare di me, mica del Signore. Infatti chi non ha lo Spirito Santo parla solo di sé. Io sono, io qua, io là, io su, io giù. Ma se siamo stati veramente battezzati con lo Spirito di Dio, col fuoco di Dio, noi ci vergogneremo a promuovere noi stessi. Qualunque forma, anche subdola, di promozione. Lo Spirito Santo ci impartirà una tale lezione, un tale giudizio, che noi andremo a testa bassa e diremo, Signore, abbi pietà di uno schifoso come me. Fa che io promuova soltanto i tuoi interessi, il tuo nome santo e glorioso. Quello sia il mio unico desiderio, che tu sia innalzato. Come abbiamo cantato con l'inno 70, a te sia la gloria, a te l'onore, a te la potenza, a te che ti innalzi al di sopra di ogni creatura, che tu sia innalzato, che tu sia elevato e che il tuo nome sia onorato ovunque. Che noi possiamo essere veramente dei terebinti di gloria, che automaticamente rimandano a colui che è glorioso. Egli testimonierà di me. Quanti modi subdoli, falsi, bugiardi, che apparentemente sembrano dare gloria a Dio, in realtà sono soltanto strumenti, stratagemmi per poter glorificare l'uomo, che altro che non è che un verme, bisognoso che il Signore gli metta le ali per poterlo mettere nelle condizioni di poter volare. Quando allora nel nostro mondo troviamo le consolazioni che la nostra anima cerca, ma la nostra anima cerca un cibo di qualità celeste, lo spirito è rattristato, è tradito. Noi viviamo in una condizione di adulterio e quindi siamo tristi perché siamo nel peccato. E quando siamo in questa condizione non capiamo nulla anche se leggiamo. Non ci sono rivelazioni, non c'è un vero incontro col cielo. Non c'è, perché le porte del cielo si aprono quando bussa un povero, un bisognoso. Vi ricordate quei due salivano al Tempio? Uno diceva, Signore, ti ringrazio perché io non sono come quello là. Io pago la decima, io ottempero pienamente tutti i giorni ai miei doveri. Ti ringrazio che non sono come quello là. Quello là invece si batteva il petto, dolorante, diceva: Signore, abbi pietà di me. Gesù disse: io vi dico che piuttosto che quello là scenderà a casa sua giustificato, piuttosto che quell'altro. E allora, se noi abbiamo la nostra ricchezza nel dominio delle cose della terra, ci è preclusa la possibilità di essere arricchiti di beni celesti. Infatti in prima Giovanni al capitolo 2 dice: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E guardate che noi tutti i giorni ci volgiamo al mondo per nutrirci e per, nella speranza che il mondo risponda ai bisogni dell'anima, che sono bisogni celesti. Ci troviamo costantemente a dover fronteggiare questo conflitto interiore, che l'anima brama e attinge soltanto a quello che vede, agli aspetti sensoriali, ma in realtà l'anima ha dei bisogni che sono spirituali e che solo il Signore può soddisfare. Guai a voi, dice, che ora siete satolli, perché avrete fame. L'essere satolli deriva dal fatto che noi ci nutriamo e quello di cui ci nutriamo, le passioni, i beni della terra, ci riempiono. E una volta che ci hanno riempiti non c'è più posto. È una questione proprio di posto. Cioè, nel nostro cuore c'è una stanza che ha dei limiti. Sapete quando una persona dice: ma io non ho tempo. Perché vuol dire che il tempo l'hai già dato a qualcun altro. Allora non ce n'è più, giustamente, no? Come i limiti nei quali viviamo di ordine temporale, così anche nel nostro cuore. Se noi mettiamo quell'affetto, poi arriviamo alla parola: ah, però devo leggere anche la parola, perché sono un credente evangelico. E allora mettiamo lì e la parola non ti dice niente, per forza. Hai già mangiato, hai già bevuto, sei già arrivato al dolce, poi quando ti danno una bella fetta di pane, di quello che dico io, non ti piace. Ma se tu avessi fame, veramente fame, quando arriva quella fetta di pane, ah, che bontà. Poi ci mettiamo sopra un pochino di olio, quello che dico io, con un po' di sale. Ma se vi portano una fetta di pane con un po' di olio, un po' di sale, alla fine del pasto, dove già avete mangiato anche il dolce, oh, cos'è questa? No? È così. Noi oggi, in questo tempo idolatra, fatto di telefonini, fatto di computer, fatto di questo, fatto di là, ci nutriamo di tutte le porcherie che passano. Non ne vogliamo perdere neanche una. Allora compriamo anche le riviste. Perché non voglio mica. Poi alla fine non c'è più posto, non c'è posto. Semplicemente perché non c'è posto, non c'è tempo, non c'è passione, non c'è volontà. Non c'è proprio niente. Non ci siamo più neanche noi. Perché qualcuno ci ha rapiti. Ma io pensavo soltanto, no, siamo stati rapiti, portati via. Non ci siamo più. E allora dobbiamo dire: il mio cuore è un terreno prezioso. Non permetterò che qualcosa che mi allontana dal mio amato Salvatore mi porti lontano da Lui ed entri. Quando Lui busserà, andrò dal Signore. Cosa devo fare? Devo aprire o devo chiudere? Questo è il punto. Beati, guai a voi che ora siete satolli, perché avrete una gran fame. E io non oso immaginare cosa sarà l'inferno, ma certamente le anime saranno tribolate per uno stato di miseria, per uno stato di dolore, di pena e anche di fame. Dice: siccome tu l'hai già avuto il tuo nutrimento sulla terra, hai stimato che quello fosse il nutrimento idoneo a nutrire la tua anima, allora qua non c'è nutrimento. Ma dice il Signore: beati voi che siete affamati, abbiamo visto prima. Non c'è fame di Dio, non c'è sete di Dio, ma solo del mondo e delle cose del mondo. Non c'è fame di Dio, non c'è sete di Dio. Scusate, noi ci mettiamo a vedere un bel film, ma di quelli belli, non di quelle. Siamo lì, gli occhi non si chiudono, anzi battono le palpebre anche con una frequenza abbastanza bassa, no? Ma ci mettiamo a leggere la Bibbia? Perché? Perché siamo carnali. Dobbiamo confessarlo questo. E dobbiamo dire, Signore, abbi pietà di uno schifoso come me, che ha due occhi aperti verso le cose del mondo e gli occhi che continuano a battere verso le cose del cielo. Attirami a te. A un certo punto, in un profeta, il Signore, rivolgendosi al suo popolo, dice: tu sei diventato grasso, grosso e pingue. Questa pinguedine carnale, questa grassezza, questa opulenza carnale, è quella che ci impedisce di poter volare a Dio, perché siamo troppo pesanti. Noi vogliamo fare il salto in alto e poi pesiamo 140 kg. Dimmi tu come tutto quell'ardo riesce a portarlo oltre l'asta. È così, siamo troppo pieni, ci mangiamo tutto quello che passa. E quindi tutte quelle masse che oscillano da una parte e dall'altra ci impediscono di volare al cielo di Dio. Ma c'è una santa ginnastica che subito ci sembra essere dolorosa e poi produce dei frutti meravigliosi, che è quella di portare la nostra carne, il nostro cuore, alla presenza di colui che solo ci sa e ci può nutrire. Di andare a Dio. Gesù dice: venite a me. E questo lo dice a tutti noi. Voi che siete travagliati ed aggravati, perché io vi darò riposo. E io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ma se il nostro riposo lo abbiamo già trovato in qualche cos'altro, abbiamo già, siamo già satolli, siamo già sazi di quella cosa. A un certo punto l'Apostolo ai Corinzi, alla seconda Corinzi capitolo 6, dice: o Corinzi, il vostro cuore si è ristretto, fateci posto, perché i Corinzi cominciavano a guardare altrove, soprattutto questi, se erano credenti, non lo so, lo sa il Signore, comunque giudaizzanti che andavano e turbavano tutte le chiese. Allora, fateci posto, dice, nei vostri cuori, questo è quello che il Signore dice a ciascuno di noi. Poi dice: guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Ancora siamo costantemente, non so, a volte ci sono quelle trasmissioni dove un buffone dopo l'altro si alternano con tutte queste battute, a me fanno una pena, una tenerezza, con tutte queste anime che ridono. Poi, siccome qualcuno ha messo in giro che il sorriso, ma bisogna vedere quale sorriso, il sorriso fa anche bene alla salute, allora c'è tutta una massa di gente che continua a ridere, ma la fonte che determina questo sorriso è miserabile, e quindi questo non sarà di alcun aiuto. Ma c'è veramente, abbiamo detto prima, un sorriso che ha la sua origine nel cielo, e questo sorriso è un vero sorriso prodotto, promosso dallo Spirito di Dio, che rallegra e che consola i cuori. Ma in Luca, al capitolo 12, il ricco epulone disse, scusate, il ricco disse, stolto: anima mia, tu hai molti beni riposti, mangia, bevi e godi. E questi beni non sono soltanto, i beni riposti non sono soltanto i beni di ordine materiale. Tante volte un genitore dice: ah, mio figlio non si è sistemato, perché si deve sposare. Poi... Noi in tutta la nostra vita cerchiamo delle sicurezze. E pensiamo che una volta che uno ha sistemato questo, ha sistemato questo, ha messo a posto, poi dopo... Ecco, era esattamente come questo ricco stolto. Anima mia, ora tu sei a posto. Ora mangia, bevi, godi. In realtà non funziona così. Noi facciamo bene ovviamente a sposarci, facciamo bene a lavorare, facciamo bene a fare qualunque cosa, ma ci guardi il Signore da ritenere che questi beni riposti, di cui Dio ci fa grazia e che Egli ci dona, rappresentino qualcosa che può produrre la nostra vita. Non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la propria vita. Ho raccontato altre volte, nel 74 ho passato del tempo nella capitale a evangelizzare, e in quell'anno ho conosciuto una famiglia di baraccati che vivevano in una baracca, che erano analfabeti, si sono convertiti al Signore e hanno imparato a leggere e a scrivere leggendo la parola di Dio. La gioia di questo marito e di questa moglie che vivevano in questa baracca ce l'ho ancora davanti a me. Quando andavamo a visitarli ci mettevamo al tavolino e leggevamo la Bibbia. Per qualche mese l'ho fatto periodicamente. La gioia del cielo. C'è un uomo inglese ricco, benestante, nato in una famiglia ricca che a un certo punto ha rifiutato tutto, che si chiama Charles Studd, e che è andato in Africa, nell'Africa proprio centrale, e che qualche volta quando si svegliava e dormiva in una capanna, si svegliava con dei serpenti che erano attorno. Ma lui diceva, siccome il Signore è il mio Dio ed è con me, Egli mi custodirà, Egli mi guarderà, Egli mi proteggerà. Ma se noi la protezione ce l'abbiamo nelle quattro mandate della porta sbarrata e poi nella sicurezza che offre questo mondo, ovviamente ciascuno si scelga la protezione che vuole. Hai scelto quella, hai quella. Noi facciamo delle scelte costantemente. E non sto dicendo che dobbiamo essere insensati e stolti, eh? Ma è una faccenda di cuore. Non vorrei rimandare alle cose da fare o da non fare, non è questo il punto. È una faccenda di cuore. Perché Dio riguarda il cuore e dice, figlio mio, dammi il tuo cuore. Gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. E per quanto riguarda il ricco Epulone, dice, vi era un ricco che ogni giorno godeva splendidamente. E poi la parola di Dio ci fa anche sapere quello che succede quando questo ricco va alla presenza di Dio. Lui si trova nei tormenti e ha fame, ha sete, è tormentato e chiede che ci sia almeno, gli sia almeno data una goccia d'acqua da bere. Dice, ma tu hai avuto già, gli dirà il padre Abramo, hai avuto già i tuoi beni, le tue soddisfazioni mentre eri in vita. E ora qua tu sei tormentato. Ripeto, è una faccenda di cuore. Giacomo, capitolo 4, dal versetto 8, dice «Nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo, siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e le vostre allegrezze in mestizia. Umiliatevi nel cospetto del Signore ed Egli vi innalzerà». Ecco, veramente l'umiltà precede la gloria. Quando la parola di Dio ci umilia, allora quell'umiliazione è un'umiliazione santa. Quando la parola di Dio ci giudica come una spada a due tagli, accettiamo quel giudizio, perché quello è per la nostra prosperità, per il nostro benessere. Ma spesso noi ci nutriamo purtroppo del mondo e delle cose del mondo, cioè diamo libero sfogo a quell'impeto, a quel suggerimento, a quella proposta della nostra carne, senza giudicarci, senza permettere alla parola di Dio di giudicarci e di portarci alla presenza di Dio. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Il Signore ha detto a Giovanni capitolo 15, versetto 19, se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. E effettivamente il mondo è come una madre che ama i suoi figlioli. Se noi siamo figlioli del mondo, questa madre ci amerà, il mondo ci amerà. Ma poiché, dice Gesù, non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ma il mondo ama i suoi. Il mondo non odia quelli. Il mondo odia quelli che non sono suoi. E molto spesso noi, per essere onorati e rispettati dagli uomini, ci rendiamo servi degli uomini. Ah, ma poi se gli dico la verità, quella persona perdo la sua stima, perdo anche il suo affetto. Quante confessioni da parte di coniugi, da parte di persone, e quante conversazioni ho avuto con le persone, dice, ma se poi io a mio fratello, a mia sorella gli dico, allora cerco di non parlare. Ecco, questo vivere dipendendo dall'economia altrui è una forma di peccato gravissima che ci preclude di vedere il Signore. Poi se poi gli parlo e gli dico la verità, poi lui non mi onora più. Lo so, ma o cerchi l'onore del Signore o cerchi l'onore degli uomini, perché Dio onora quelli che lo onorano. Dice, ma poi mio marito. Allora, chi ha letto qualche libro delle persecuzioni che c'erano di Tertulliano, quando i credenti venivano presi letteralmente e messi in bocca ai leoni? E sapete per cui quei cari credenti andavano in bocca dei leoni? E quello che più irritava i nobili romani che cos'era? È che loro cantavano. Come Stefano, che alzava gli occhi al cielo e vedeva Gesù Cristo alla presenza del Padre. Questi santi di Dio vedevano il Signore e cantavano. Andavano incontro alla morte. Così anche gli Ugonotti nel 1600. Così anche tutti quelli che chiamavano eretici, che venivano presi dai domenicani e messi a rogo in 448, cantavano, perché vedevano il Signore, lo vedevano vivente e camminavano con Lui. Guai a voi, dice, che cercate l'approvazione del mondo, che senza di quella non potete vivere. Sapessi cosa mi ha detto quella persona, e ora come faccio a vivere? Semplice, taglia il cordone. Quando non riusciamo a vivere per qualcosa, un dispiacere, qualunque cosa, vuol dire che siamo talmente collegati con l'onore derivante da quella persona che la nostra vita è una vita terrena, carnale. Cosa permetteva al Signore Gesù di aprire le braccia e dire Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno? La presenza dello Spirito di Dio che gli faceva sopportare tutti gli oltraggi, tutte le offese, tutti gli schernimenti, lui creatore del mondo, lui benefattore, che veniva oltraggiato, offeso, schernito, deriso, trattato come un re da burla. Questa è vera potenza celeste. Non quando parliamo, che sfoggiamo quella sapienza, la vera potenza celeste è poter rispondere al male col bene. Cerchiamo potenza? Cerchiamo potenza di servizio, potenza di umiliazione, potenza di perdono. E questa è una potenza che il mondo ovviamente non conosce, che non vuole conoscere. E allora, quando noi diciamo, una volta ho sentito una persona rispondermi, io voglio andare d'accordo con tutti. Non è possibile andare d'accordo con tutti. Non è possibile, è un'utopia. Certamente da parte nostra non siamo dei guerrafondai, vogliamo essere in pace con tutti gli uomini, no? E non cercare ovviamente motivi. Però dal momento in cui mi viene precluso di respirare, io devo respirare. E per me respirare è vivere col Signore. Allora se tu mi vuoi impedire di respirare, no scusami, io devo respirare. Una volta una persona mi ha detto, guarda, qui queste cose non le devi neanche dire. Non è possibile. Io ho bisogno di respirare. E se noi abbiamo un respiro celeste, e se abbiamo degli occhi celesti, guardiamo e respiriamo e viviamo col Signore, il Signore non mancherà di benedirci. Vi ricordate la testimonianza del nostro fratello Lorenzo, no? Sua moglie a un certo punto diceva, se vai là, io non dormo più con te, tu non sei più mio marito, e tant'è vero che erano arrivati a un punto che avevano separato anche i letti, no? E lui dice, mi dispiace, ma io voglio piacere al mio Dio e voglio fare la sua volontà. E siccome lui non si è messo al servizio di lei, non è stato lui che è andato da lei, ma è stata lei che è venuta da lui. Così, o noi abbiamo un'attrazione celeste, oppure noi seguiamo il mondo. Ma se abbiamo un'attrazione celeste diventiamo delle calamite, gloria al Signore, che attirano le anime verso il cielo di Dio. Se noi a nostra volta ovviamente siamo stati attirati dal cielo di Dio. E questo è meraviglioso. l'attrazione di Dio è un'attrazione ancora oggi, nel 2013, reale. Perché Dio è reale, è vivente, gloria al Signore. Egli è vivente, ci attira a Lui e ci fortifica. E se confessiamo i nostri peccati e le nostre miserie, Egli ci equipaggia di potenza spirituale per poter combattere la battaglia e rimanere in piedi con la spada in mano. Non permetteremo a Satana di guadagnare un solo centimetro nel nostro cuore, ma diremo: il mio cuore appartiene a Dio. Io sono figlio di Dio, sono suo e non voglio nulla di quello che tu mi proponi. Ma se noi vogliamo andare d'accordo con tutti, ovviamente, ci sono delle persone che servono soltanto i loro familiari e non possono per questo servire il Signore e non possono per questo essere di aiuto ad alcunché, perché sono già impegnati totalmente al servizio, non di Dio. E allora noi vogliamo piacere a Dio. E se noi vogliamo piacere a Dio, il Signore si china su di noi per benedirci. Perché Lui è il sovrano, Lui è il capo dei capi. Guarda, quello è il capo dei capi. Lui è il sovrano, è il Signore dei signori, il Re dei re. Quindi nessuno è al di sopra di Lui. Egli è l'Altissimo e domina sul regno degli uomini. Quindi dobbiamo piacere a Dio ed avere comunione con Lui, e la nostra ricompensa sarà grande nel regno dei cieli. Gloria al Signore. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di operare in noi per la sua sola gloria, perché il Signore veramente ci benedica. Bene, mi sono attardato, c'è una seconda parte che tratteremo un'altra volta, perché vedo che è già passato il tempo. Che il Signore ci benedica e ci dia la grazia di poter accogliere la sua parola nei nostri cuori per la sua sola gloria. Amen. Amen.